tutti, possiamo finalmente andare a cominciare la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Ecco, stamattina abbiamo avuto anche la prima, almeno qui in città, emergenza ghiaccio dopo tante emergenze invece di segno opposto. Allora, di che cosa parlano le prime pagine di questa mattina? Come detto in apertura, parlano di, della vicenda relativa a Alfredo Cospito, e come dire, è molto interessante oggi la rassegna stampa, perché più o meno tutti i giornali ne parlano, ma con diverse sfumature e diversi aspetti, alcuni in alcuni casi un po' beceri, in altri invece più interessanti. A volte il discorso verte soltanto sul caso personale, in altri casi anche, come dire, a sorpresa invece la questione viene generalizzata e allargata. Insomma, è davvero oggi il caso di vedere che dicono tutti i giornali, quest'oggi anche quelli di destra, perché pure lì, insomma, ci sono varie posizioni che si affacciano. Quindi si parla di questo, poi ci sono le questioni relative all'Ucraina, come sempre, con diciamo l'ennesima giornata segnata dagli attacchi missilistici su diverse città ucraine, e con il primo anniversario dell'invasione russa, che ormai si avvicina, perché è il 24 febbraio, quindi fra meno di un mese, un'invasione che avrebbe dovuto esaurirsi in pochi giorni, e questo lo pensavano più o meno tutti, non soltanto, diciamo, chi la portò avanti, ma anche la stragrande maggioranza degli osservatori. Così invece non è andato. Qualche segnalazione ovviamente dall'interno, dalla politica interna, e poi varie altre questioni dagli esteri, in particolare una giornata di sangue ieri in Pakistan, ma non solo in Pakistan, purtroppo. Allora, detto questo, andiamo a iniziare con la lettura delle prime pagine dei quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre su Cospito, ma, come dire, con meno enfasi rispetto a quanto fanno altri giornali. Cospito trasferito, resta al 41 bis. Questa è la notizia di ieri, il trasferimento dalla Sardegna in continente al penitenziario milanese di Opera. Da Sassari al carcere di Opera, dopo oltre 100 giorni di sciopero della fame, tutelata la salute, dice Nordio, anarchici, incendiate, altre auto, non ci lasciamo intimidire, dice il governo. E poi c'è l'allarme sui gruppi e la rete dei 150 estremisti. Oddio. Certo, 150 estremisti in tutto il paese non è che siano, possano, diciamo, suscitare tutto questo allarme, però tant'è, è allarme. E poi, allora, vabbè, Ernesto Galli della Loggia ci parla della Chiesa che perde l'Europa, ma non è proprio dei migliori articoli di Galli della Loggia. A centropagina la fotonotizia è dedicata alla Juventus e alle motivazioni del verdetto sulle plusvalenze che ha portato per ora a una penalizzazione, ma le conseguenze potrebbero essere ben più gravi, anche e soprattutto per quanto riguarda il versante economico. Una mole impressionante di prove, illecito grave per la Juventus, alterati i risultati. Poi abbiamo la telenovela ormai di Matteo Messina Denaro, è stata indagata anche l'amante, l'ex amante di Matteo Messina Denaro, ovviamente non poteva mancare, dall'Ucraina. Zelensky vuole convocare l'ONU, scrive Giuseppe Sarcina, pronto il mio piano di pace. E ancora la politica interna, con la Meloni che si rivolge al Presidente del Consiglio Europeo Michel, un fondo sovrano, unità sui migranti, l'incontro e le politiche europee. Così il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, che come di consueto ha toni più roboanti, ma ce l'ha ormai su tutto, insomma, al di là poi delle posizioni che prende. E anche qui l'apertura è per il caso Cospito, chiamiamolo così, ma l'impostazione è diversa. La sfida al governo. Cospito, via tutti i 41 bis. L'esponente anarchico: proseguirò lo sciopero della fame finché il carcere duro verrà abolito anche per mafiosi e terroristi. Non ci faremo condizionare, dice l'esecutivo, deciderà la magistratura. A fuoco un'auto dei vigili a Milano e un'auto della TIM nella capitale. È stato trasferito a Opera, dice il ministro Nordio, la salute resta la priorità. E poi abbiamo su questa questione l'intervento di Francesco Bei, che scrive prigionieri del detenuto, che è un po' l'editoriale principale di oggi. E poi vedremo, all'interno c'è anche un articolo di Gerardo Colombo, diciamo, che ormai ha completamente rimosso tutta la sua attività in magistratura, e in maniera pienamente condivisibile si scaglia contro il 41 bis, che si è accorto Colombo quando è andato in pensione che è contro la Costituzione, diciamo, all'epoca di Mani Pulite, e non solo, invece era pienamente dentro, come anche la carcerazione preventiva, ma ne parleremo più tardi. Poi credo, come si può dire, commediografo, uomo di teatro, Stefano Massini ci dice che il PD, che è sempre comunque sulla bocca di tutti a prescindere, in particolare di Repubblica, deve ripartire dalla foto del rider investito. Il rider investito è un rider che è stato ucciso qualche giorno fa, lo avrete sentito sicuramente, in quel di Piazzale di Roma, investito da un autobus. E considerato che è stato investito a piedi sulle strisce, mi pare che si possa più parlare di ennesima tragedia della strada, ma dal momento che faceva il rider, che è insomma una professione che titilla evidentemente, diciamo, la fantasia di tanti in certi ambiti, lo si vuole far diventare in qualche modo un simbolo, ma poveraccio, gli è capitato quello che succede a troppi e troppe nella nostra città, e non solo nella nostra città. Ma il PD deve ripartire dalla sua foto. Relazioni logiche che ho qualche difficoltà a capire, ma evidentemente se Massini è così sicuro, ci saranno. E poi anche concetto vecchio, anche qui sul PD, solo tre operai tra i dirigenti dei Democratici al Sud. Anche questo giustissimo, per carità, mi pare che sia una questione abbondantemente trasversale, purtroppo. Vabbè, Corrado Formiglia, ecco, visto che il mood è quello, ci parla del Festival delle Paranoie per quanto riguarda l'intervento di Zelensky a Sanremo. Insomma, abbiamo una Repubblica molto improntata così al sovranismo di sinistra. Vabbè, procediamo. Procediamo col manifesto che apre con Alfredo Cospito e con la fotonotizia principale, che è rappresentata da una foto di presa in una strada di Torino con alcune scritte inneggianti a Cospito. Il titolo è Anarcord. Alfredo Cospito, trasferito a Milano, è ricoverato nel carcere di Opera, resta però al 41 bis. Il Consiglio dei Ministri affronta il caso, ma se ne lava le mani. Si deciderà nelle sedi appropriate, cioè le corti. Però non è che ci si lava le mani, sono decisioni che prende la magistratura. Il problema è che la magistratura ha avocato a sé una mole enorme di possibilità decisionali e ora non è che si può dire che il governo, la politica se ne lava le mani. Se ne vogliono lavare le mani sicuramente, ma accollargli anche questo no. O meglio, glielo si può accollare in una certa misura, che però non può non far anche riferimento a quelle che sono le responsabilità prime. Il grandissimo problema che stiamo vivendo, e non nasce certo con Cospito, deriva dal allargamento mostruoso dei poteri della magistratura, dall'allargamento mostruoso della possibilità di intervento extra legge, ma dall'allargamento mostruoso della possibilità di intervenire in maniera sostanzialmente libera da lacci e lacciuoli per quanto riguarda la magistratura, i prefetti, in qualche misura i questori. Quello è il grosso problema. Poi adesso c'è il caso specifico, ma purtroppo non è, come dire, un fiore nel deserto, ecco. Per il governo di destra a destra torna il pericolo anarchico per lo Stato. Va bene, perché il governo è di destra a destra e i pericoli anarchici per lo Stato, insomma, li sappiamo dove portano, ma pensare che la questione sia relativa all'arrivo del governo Meloni, no, proprio no. Comunque, questo il titolo del manifesto. In taglio alto abbiamo l'Ucraina sotto le bombe, missili da Parigi, Scholz categorico sulle armi a lungo raggio, non è in discussione. E poi si parla del raid sull'Iran di qualche giorno fa, tra droni e nucleare, le possibili ragioni dell'attacco. Si parla dell'attacco che ha colpito una fabbrica di munizioni a Isfahan, perdonatemi. Quindi le brevi sono, pure qui c'è il PD, ovviamente, anche se va lodato il manifesto che evita, diciamo, tutta la mole mostruosa di suggerimenti che al PD fa fare pubblica. Qui c'è semplicemente la cronaca e un po' di tifo per la Schla, insomma, siamo nel decoro più assoluto. Quindi gli esteri, con una bomba talebana che fa 59 morti in una moschea pakistana, 59. Dal Perù, sangue anche a Lima, ora Boluarte vuole il voto. E infine sull'autonomia differenziata, i primi passi, ma la Meloni non ha fretta. Diciamo, non ha fretta è un eufemismo per non dire che in realtà non ce ne ha voglia per niente. Ecco, è probabile che alla fine, diciamo, tutto si manterrà così com'è, ecco. Allora, poi che altro? Poi magari sbaglio. Scusate, vediamo un po'. Abbiamo la prima pagina di Avvenire, che però non trovo più. Eccola qui. Si intitola, il titolo principale è Persone e Principi, e si parla anche qui di Alfredo Cospito, l'anarchico Cospito trasferito nel carcere e di opera, ma non accetterà cibo, dice l'avvocato. Minacce autobruciate a Roma e a Milano. Lo Stato non tratta, lui è pericoloso, dice il governo. Tutela della vita e certezza della pena, il detenuto resta al 41 bis in una struttura in cui può essere curato. Ecco, da un quotidiano come Avvenire forse ci si potrebbe anche aspettare un pochino più di coraggio su questa vicenda, non sul singolo ma sulla questione generale, ma insomma non è sicuramente il giustizialismo, il manettarismo più terribile, ma insomma su altre questioni, su altri temi, in altre occasioni li abbiamo visti meno timidi, ecco, mettiamola così. E poi c'è un lungo editoriale a firma di Danilo Paolini dal titolo Caso Cospito, violenza e giustizia, la vera forza della Repubblica. A centropagina, tensioni e bombardamenti dall'Ucraina al Medio Oriente, Israele colpisce una fabbrica di armi in Iran, minacce a Johnson, Mosca nega. E poi la consueta pagina, la consueta sezione dedicata alla cosiddetta Odissea degli ultimi, naufragi e corridoi umanitari, 13 dispersi in mare, arrivati 50 siriani. E con questo si esaurisce anche la prima pagina di Avvenire. Il Messaggero, titolo completamente differente, anzi addirittura sul Messaggero non c'è neanche un accenno, pensate a quella che invece è la notizia del giorno per tutti gli altri, curioso. Comunque, si parte con l'autonomia differenziata o meno che sia, e con anche qui, diciamo, con la constatazione che la Meloni non abbia nessuna fretta e si fa il tifo affinché non si abbia fretta. In Italia servizi uguali per tutti, il premier Meloni rilancia il tema dell'unità del paese, no alle zone di serie A e di serie B, ma la nuova bozza Calderoli sull'autonomia ignora gli standard minimi per nord, sud e centro. Poi abbiamo una serie di vicende di cronaca, da Alatri, che è stata un paese, diciamo, già segnato qualche anno fa, ve lo ricorderete sicuramente, dall'assassinio del giovane Emanuele Morganti, da cui poi che ispira un bel libro dal titolo Emanuele nella battaglia, che ci sentiamo assolutamente di consigliare. Risse e vendetta, spari dalla moto, ucciso un ragazzo. Altra faida tra giovani ad Alatri, il paese dove nel 2017 fu assassinato Emanuele Morganti. Fa impressione davvero la notizia, un dissidio tra bande di giovanissimi che sfoci in un omicidio, una guardia in piena regola, un ciclomotore che si ferma, il passeggero che apre il fuoco e poi la fuga. A terra resta un ragazzo di 18 anni, Thomas Brick, ricoverato al San Camillo, in serata lo dichiarano clinicamente morto. Urla e panica in pieno centro, da Alatri si sarebbe consumata una vendetta. L'obiettivo sarebbe stato un gruppo che qualche sera prima avrebbe compiuto un'aggressione a un ragazzo. Poi sempre cronaca nera, ma insomma di taglio per fortuna molto meno grave, Zaniolo inseguito dagli ultra, Zaniolo giocatore della Roma, per chi non segue queste vicende, diciamo, nell'occhio del ciclone in questo momento, devi andare via da Roma, notte di paura e fuga alla Spezia. E poi vabbè, il tocco trash arriva dal seguito dell'arresto di Matteo Messina Denaro, donne e cocaina, i festini hard del boss. Ti pareva che non faceva festini hard del boss? Che boss sei se non fai festini hard? Messina Denaro, latitanza, luci rosse nei palazzi siciliani, indagata la ex. Chissà che cos'è una latitanza a luci rosse, ma non vogliamo indagare più di tanto. Poi che cosa abbiamo? La stampa, la sua prima pagina, diciamo, non è particolarmente differente. Anche qui si parte con Cospito, ma insomma non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo detto prima, se non un intervento di Luigi Manconi che racconta la sua telefonata con la dottoressa Milia, medico di fiducia di Alfredo Cospito. Il medico e l'avvocato, pallido e in carrozzina a pochi giorni di vita, dice Manconi. Poi, come detto, un'occhiata ai quotidiani di destra è necessaria purtroppo quest'oggi. Allora, la Verità, che è il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che è quello al momento più a destra di tutti, critico anche nei confronti del governo di Cospito, proprio non fa minima menzione nella sua prima pagina. Diversissimo l'atteggiamento di Libero, che mostra una foto di qualche tempo fa di Alfredo Cospito che viene trascinato via, in un tribunale, da alcuni agenti di polizia. Tutti i crimini del bombarolo che fa la vittima, titola Libero, e il commento è di Alessandro Sallusti, che scrive: qui non si tratta, appunto, sempre per il fatto che diciamo, la prima volta che una cosa succede è una tragedia, la seconda è una farsa. Quindi in questo caso è l'atteggiamento più che la vicenda in sé, ma tant'è. E poi il giornale, che invece è più è istituzionale, e scrive: nessun cedimento su Cospito, anarchici all'angolo, altri attacchi, autobruciate a Roma e a Milano, il leader antagonista è stata trasferita ad Opera, ma il governo non arretra, resta al carcere duro. E poi c'è Augusto Minzolini, che però firma un lungo articolo di fondo dal titolo Attenti ai simboli, in cui dice sostanzialmente che insomma, farebbe bene in qualche modo il governo a magari rendere la situazione un po' più soffusa, più soft, detto in maniera molto diplomatica e molto attenta, ma questo sicuramente è sicuramente anche il Fatto Quotidiano, no, sostanzialmente in prima pagina non interviene sulla vicenda, che può creare qualche imbarazzo al proprio interno, perché c'è solo un piccolo box in cui si parla del terrorista al 41 bis che è stato trasferito ad Opera. Un giorno faremo una grande riunione di tutti quelli che hanno un blog sul fatto quotidiano, e così faremo partire il dibattito. Poi invece dall'altra parte della barricata filosofica, almeno mettiamola così, c'è il Riformista, che a Cospito dedica il titolo principale e la firma del suo direttore: l'anarchico deve morire, il governo condanna Cospito, trasferito a Milano. Sansonetti scrive: nessuno, proprio nessuno, può davvero immaginare che la sicurezza pubblica in Italia sia messa a rischio dall'anarchico Alfredo Cospito, che in ogni caso resta essere racchiuso in prigione, né che per, sì, perché poi, ecco, diciamo, sacrosante parole, qui non è che si sta mettendo a in discussione la pena o la permanenza del detenuto in carcere. No, cioè si sta mettendo in discussione un regime di detenzione che, e questo lo diciamo anche a tutte le tante e i tanti che magari in questi giorni danno un, come dire, un'occhiata a questa radio, di cui magari non sono ascoltatori e ascoltatrici fedeli per curiosità, per attenzione, può essere per mille ragioni. Cioè, qui la questione generale non è l'uscire di galera, la questione generale e immediata è abolire un regime di tortura. Perché? Se non siete in macchina, o insomma se non siete particolarmente impicciati, se potete farlo, purtroppo qualcuno qualcuna non può farlo, ma ne avete la possibilità, ecco, provate a fare tre passi in avanti, tre belle falcate che sono, diciamo, 3 metri, girate a destra, fate altri 2 metri, girate a destra di nuovo, fate altri 3 belle falcate, 3 metri, e rigirate a destra altri 2 metri. Ecco, se in un nel rettangolo che avete appena nella vostra immaginazione costruito, pensate che c'è qualcuno che ci deve passare 22 ore al giorno, ecco, insomma, non è tortura, è di più, a prescindere dal giudizio morale, politico, giudiziario che si può dare sulla persona che vi è costretta. E quindi giustamente ricorda questo Sansonetti: nessuno può credere che la sicurezza pubblica sia messa a rischio, né che per mantenere la pace sociale sia necessario isolare i cospiti e tenerli in un regime carcerario duro, sospendendo per ragion di Stato la legalità costituzionale. Penso sia evidente che se Alfredo Cospito sarà restituito a un normale regime carcerario, come chiede, nessuno rischierà niente, lo Stato non avrà ceduto a nessun ricatto. La scelta di sospendere il regime di 41 bis che fu deciso dalla ministra Cartabia 8 mesi fa ai danni di Cospito non è una scelta politica, non c'è bisogno di dividersi su basi ideali o ideologiche o di appartenenza ai partiti. La questione è ridotta ai minimi termini e strettamente di buon senso. Basta rispondere a questa domanda: ha un senso lasciare consapevolmente che una persona muoia per ragioni essenzialmente burocratiche o per puntiglio? Credo che esista una sola risposta: no, non cambia niente. Immagino se la persona che risponde sia di sinistra o sia di destra, se sia una persona religiosa o sia atea, salviamola e basta. Non voglio neppure entrare nel merito della discussione sulla legittimità del carcere duro, né sulla giustezza o sull'assurdità di una pena all'ergastolo rifilata a una persona che non ha ucciso nessuno. Pongo esclusivamente il problema umanitario. È contro, trovo un... E contro trovo un muro, una maggioranza di centrodestra per la prima volta compatta. Dicono ci sia una questione di principio. Di che razza di principio si tratti non l'ho capito. È vicino al muro, e vicino al muro c'è anche un muretto, quello di un'opposizione indifferente. Che brutta immagine di paese ne viene fuori. Così il pezzo di Sansonetti, che apre il Riformista, e poi subito dopo c'è anche l'intervento di Donatella di Cesare, la demonizzazione dell'anarchico, liberatelo subito, in gioco la democrazia. Qui si vola, diciamo, un po' più alti, ma Sansonetti avverte in questa sorta di dibattito sulla prima pagina del Riformista. Atteniamoci proprio alle basi. Poi tutto giusto quello che succede dopo, tutto giusto la lotta contro un regime carcerario di tortura, lotta contro l'ergastolo ostativo, ma qui siamo a un livello davvero più basico. Le altre questioni sono relative all'Ucraina, con l'invio di armi a Kiev e la la carica, quella che Tiziana Maiorro definisce la carica dei retroscenisti antimafia su La 7, con Di Matteo, con il PM Di Matteo in attesa dell'oracolo Messina Denaro. Qui la, siamo in fase di trattativa Stato Mafia, credo bis o tris, visto che la prima insomma non è andata granché bene a livello giudiziario, ma proviamo a metterne un'altra. Poi allora il dubbio, anche qui una come dire, una valutazione molto simile a quella che fa Sansonetti, la fa un esimio, dir poco, giurista, ovvero sia Giovanni Maria Flick, peraltro fra le varie mille cose che ha fatto è stato anche guardasigilli qualche anno fa. Prima la vita umana, poi il 41 bis, lo Stato non lasci morire, cospito in cella. Intervista a Giovanni Maria Flick, via Renula, eviti l'ennesimo suicidio. Poi c'è ovviamente la Meloni che dice non si cede ai ricatti, Nordio trasferisce l'anarchica opera ma non gli revoco il carcere duro, e il corsivo di Daniele Zaccaria è allerta anarchici, suggestioni mediatiche che evocano l'Ottocento. Quindi la politica interna a centropagina, ancora questo tema dell'autonomia che diciamo è evidentemente molto caldo, ma altrettanto evidentemente non è molto caro al premier e al suo partito, almeno alla stragrande maggioranza del suo partito, e le due prossime elezioni regionali, la prossima tornata di elezioni regionali che vede il rinnovo dei consigli regionali di Lazio e Lombardia, probabilmente vedrà non sicuramente, insomma, sono favoriti i candidati di destra, ma è sicuro invece che comunque all'interno dello schieramento di destra Fratelli d'Italia farà l'amplen di voti proprio ai danni della Lega, e quindi come dire, considerato anche questo, il futuro per i progetti di autonomia differenziata sembrano essere molto molto fumosi. Lo dico perché appunto a centropagina c'è questo titolo con le parole del capo dello Stato Mattarella: non abbandonate le periferie del paese, ridurre i servizi ci impoverisce, la cui traduzione è l'autonomia differenziata, per quanto mi riguarda ve la scordate, e sono anche sempre fra parentesi, e sono anche tutto sommato abbastanza in sintonia con la Presidente del Consiglio. Salvini insiste sull'autonomia, ma al momento gli spazi non sembrerebbero moltissimi. Una questione importante è quella sul biotestamento: zero campagne informative, lamenta il dubbio, a 5 anni dall'introduzione della legge quasi nessuno sa come funziona. Questo è molto italiano, come molto italiana come cosa, diciamo, cedere alle pressioni e quindi fare una legge, fare un provvedimento legislativo e poi cercare di nasconderlo il più possibile. Poi c'è un libro di Paolo Morando sulla strage di Bologna, leggo solo il titolo dell'articolo, la questione insomma poi andrà rivista più tardi o nei prossimi giorni. Il libro di Paolo Morando, ebbene sì, sulla strage di Bologna, perdono e riconciliazione non sono impossibili. Vabbè, vedremo un po'. Con questo, con la prima pagina del dubbio, possiamo dichiarare conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Ci prendiamo una brevissima pausa musicale e poi andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Victims we know so well, they shine in your eyes when they kiss and tell. Strange faces we never see, but you're always there, like a ghost in my dream. And I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things, pull my puppet strings, have the strangers fight for you. We love and we never tell what places our hearts in the wishing well. Love leads us into the stream, and it sink or swim like it's always been. And I keep on loving you, it's the only thing to do. When the angel sings, there are greater things, can I give them all to you? Ooh. Oh. Take a ride into unknown pleasure. Feel like a child on a dark night, wishing there was some kind of heaven. I could be warm with you smiling. Hold out your hand for a while. The victims, we know them so well, so well. Shine in your eyes when they kiss and tell. Strange faces we never see, but you're always there, like a ghost in my dream. And I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things, pull my puppet strings, have the strangest void for you. Ooh. Oh. Push aside those that whisper never. Feel like a child on a dark night, wishing we could spend it together. I could be warm with you smiling. Hold out your hand for a while. The victims, we know them so well.
Allora, alle 9:17, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ripartiamo con la lettura dei giornali. Dalle prime pagine passiamo agli articoli all'interno. Allora, cominciamo con Repubblica, perché diciamo, oggi Repubblica ha un'edizione particolarmente trash su tutta una serie di questioni. Però... bisogna sicuramente segnalare e dare un'occhiata hai due articoli, due commenti, anzi un articolo e un'intervista che si occupano della vicenda relativa ad Alfredo Cospito. C'è quello che è un po' il commento principale sulla prima, che spicca sulla prima pagina di Francesco Bei, che in prima pagina si intitola Prigionieri del detenuto, a pagina 26 dove prosegue si intitola invece Prigionieri di Cospito, e che però in realtà di Cospito non si interessa in maniera particolare quanto si interessa del governo, perché il ragionamento che Francesco Bei fa è tutto in chiave di politica interna. Cioè dice, la linea qual è? Il governo sta dando prova di fermezza, ma perché dà questa prova di fermezza nei confronti di uno che alla fine si potrebbe tranquillamente, per cui si potrebbe fare tranquillamente un atto neanche di clemenza, ma insomma di umanità, fermo restando che poi un giorno nel 2516 si potrà discutere, anche come diceva Pannella, del 41 bis, ma insomma molto molto lontano, quando sarà morto Bei. Però l'interesse qual è? Per il governo che fa il duro. E perché fa il duro? Perché il governo ha sbagliato tutto dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, andando a fare che cosa? Un attacco ai giudici, alla magistratura e ai giudici antimafia, e questa cosa proprio a Repubblica sta qui. Quindi diciamo la lettura del caso Cospito è tutta dentro quel tipo di logica, per cui sì, diciamo levatelo lui dal 41 bis, non gli altri, solo lui, ma non perché ci faccia piacere, ma perché così almeno diamo un po' di fastidio al governo. E poi c'è l'intervista all'ex magistrato di Mani Pulite, Gherardo Colombo, che da qualche anno a questa parte, diciamo, si è ricostruito, come dire, una carriera da conferenziere, e di solito non pagato, questo va sicuramente detto, come ambasciatore della Costituzione e dei valori costituzionali. Molto netta oggi la presa di posizione di Colombo in questa intervista che rilascia Concita Sannin a pagina 4. Il 41 bis è contro la Costituzione, la tolleranza zero ha già fatto troppi danni. Parole sante, specie quando chi dice, parto dalla convinzione che ho ripetuto in varie sedi che l'articolo 41 bis sia incostituzionale, sia per come è strutturato sia per come è applicato. La misura, che non a caso viene chiamata dai media carcere duro, si trova in contrasto con il dettato della Carta, la quale all'articolo 27 sancisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e all'articolo 13 punisce ogni forma di violenza fisica e psicologica nei confronti delle persone la cui libertà sia limitata. Cioè esattamente le pratiche che lui, Di Pietro, Davigo e gli altri del pool milanese all'inizio degli anni 90 portarono avanti in grande tranquillità e scioltezza, e che a loro volta erano pratiche che non nascevano con loro, ma si riconnettevano perfettamente a tutta la vasta e ampia giurisprudenza d'emergenza, sia teorica sia pratica, che andava avanti almeno dalla fine degli anni 60. Ecco, bisognerebbe tentare di trovare una genealogia delle radici, anche un minimo di coerenza per quello che è la propria attività personale. Bene la presa di posizione attuale di Gherardo Colombo, però poi uno si domanda, ma come siamo arrivati a questo punto? Com'è possibile che in Italia non ci sia solo Cospito, purtroppo, ma ci siano centinaia e centinaia di persone che sono chiuse dentro una scatoletta di sardine per 22 ore al giorno? Com'è possibile che si possa essere giudicati non sulla base di una valutazione di una corte, ma sulla base di una valutazione personale di un magistrato o di un prefetto? Ecco, sono grandi questioni, grandi temi che purtroppo rimangono tutte lì sul tavolo. Comunque, questa è la posizione che almeno sulla questione è sicuramente corretta. Poi abbiamo la cronaca a firma di Lirio Abbate, altro diciamo che personaggio che con le prigioni ci va a nozze. Lui insiste col digiuno, lui sarebbe Cospito, questa la troviamo a pagina 3. Mi batto per abolire il carcere duro, non per uscirne io. Il detenuto ha rifiutato i farmaci e i medici, ha svelato che assume zuccheri e integratori e che ha studiato le mosse per poter resistere a lungo. Beh, diciamo, questo c'è, insomma, forse Lirio Abbate poteva arrivarci anche da solo, visto che siamo arrivati al centesimo giorno di sciopero della fame. E che cos'altro? Allora, la questione Sanremo penso che la possiamo tranquillamente saltare a pie pari. Passiamo agli esteri e andiamo a vedere il viaggio di Anthony Blinken, segretario di Stato statunitense in Medio Oriente. E il povero Blinken ieri si è trovato nella condizione di dover cercare di rimettere ordine in una situazione che davvero definirla complessa è poco. Allora, Blinken a Netanyahu, leggiamo a pagina 12, no all'atomo iraniano ma basta tensioni con i palestinesi. Il segretario di Stato chiede a Bibi sarebbe Netanyahu, coesione interna e la pace che prevede due stati. Nella pagina successiva si parla dell'incontro con Abu Mazen, leader in difficoltà. L'obiettivo, la sicurezza comune. Oggi Blinken sarà a Ramallah dal capo dell'ANP, indebolito dal no alle elezioni. Washington chiede di riattivare la cooperazione antiterrorismo con Israele. A proposito di terrorismo, poi ieri, ma la notizia è derubricata a breve e non solo su Repubblica, dappertutto. A Peshawar un attentatore suicida si è fatto esplodere fra centinaia di fedeli che recitavano preghiere in una moschea. Oltre 60 persone, la maggior parte agenti di polizia, hanno perso la vita. Poi abbiamo i dati sulla Brexit, che sono sempre molto impressionanti, al di là di una certa enfasi nel raccontarli, come fa Antonello Guerrera a pagina 16, quando dice che un ragazzo su tre non ha cibo. Ora, un ragazzo su tre non ha cibo in Sud Sudan, non si può dire che un ragazzo su tre non ha cibo in Gran Bretagna, si può dire che un ragazzo su tre vive in condizioni di povertà relativa, però cerchiamo qua di mantenere un minimo il senso delle proporzioni, altrimenti a forza di dirla sempre più grossa poi si va, esplode tutto, ecco, con tutto il rispetto per la situazione di emergenza sociale che si possono verificare anche in paesi avanzati come la Gran Bretagna. E vabbè, e poi c'è la benemerita Marie Kondo, leggendaria autrice di tutta una serie di libri che vengono definiti come dei manuali per mettere ordine in casa, ma sono anche qualcosa di più in realtà, famosissima serie televisive, insomma, personaggio globale, che però leggiamo oggi sulle pagine di Repubblica, e con questo chiudiamo la lettura del quotidiano. Si è arresa di fronte all'arrivo del terzo figlio, si arrende la guru della casa ordinata, leggiamo, con i figli non si può. Era diventato un mito grazie ai libri e alla serie Netflix, ma ora dice: ho tre bambini, tenere tutto a posto è impossibile. Dipende sempre dagli standard che uno si vuole dare. Le cronache romane le leggiamo più tardi. E poi direi anche basta, ecco, con la lettura di Repubblica. Ma prima di chiudere, però, c'è una lunga intervista a Pinar Selecca, pagina 29, ed è diciamo l'intervista che è un po' il pezzo forte della sezione della cultura di oggi di Repubblica. La mia Turchia prigioniera, parla la scrittrice Pinar Selecca, condannata all'ergastolo dal regime d'esule in Francia. L'Europa batta un colpo contro Erdogan, dice, chiede l'intervistatrice, in che modo il femminismo si leghi alla sua militanza politica, e lei risponde: voglio vivere felice e libera, e questo richiede un ambiente felice e libero. Mi sono interrogata fin dall'infanzia su ciò che impedisce queste condizioni, presto ho capito che il sessismo, il nazionalismo e il militarismo sono strettamente legati. Essere femminista mi ha aiutato a guardare gli invisibili. Mio padre era un avvocato difensore dei diritti umani e delle vittime dell'autoritarismo, mia madre era una determinata combattente per la libertà. Sono stata fortunata perché sono cresciuto in un ambiente in cui l'impegno e l'amore per gli altri erano pane e quotidiano, e ho imparato che nonostante il dolore si può essere felice quando ci si interessa agli altri. So bene che la mia storia personale è solo un puntino nel grande quadro della resistenza e che ha un prezzo elevato. Il mio processo è uno degli indicatori del male che da tempo è radicato in Turchia. Riflette sia la continuità del regime autoritario sia le configurazioni dei dispositivi repressivi. Questo processo è solo un paragrafo delle politiche messe in atto prima delle elezioni. Che pensa delle elezioni del prossimo 14 maggio? L'attuale governo beneficia del via libera della Russia e del silenzio dell'Europa. Finché i paesi occidentali non prenderanno una posizione chiara contro le politiche di Erdogan, la Turchia non uscirà dal tunnel del orrore. E poi continua l'intervista, ci sono le sue passioni letterarie, dichiara di amare molto Rampamuk, ma anche autrici meno note come Karin Karakasli, Esat Melkuran, Asli Erdogan. E insomma, una bella intervista che trovate sulla sezione della cultura di Repubblica di oggi. Come detto, le cronache romane in fondo. Passiamo al Corriere della Sera, anche il Corriere diciamo apre su Cospito, ma con toni come sempre insomma meno roboanti. C'è la cronaca, il suo trasferimento ad Opera, c'è anche il dossier sulla massima allerta a Milano e la rete dei 150 estremisti fra Torino, Bologna e il Nord-Est. E poi la linea del governo: pensano di aiutarlo con le minacce, gli fanno un danno, misure ritenute necessarie per l'alto livello dello scontro. Per l'ASL lo spostamento a scopo preventivo, nessun peggioramento pericoloso certificato. Poi abbiamo la politica interna con l'avviso di Meloni sull'autonomia, no ai territori di serie A e di serie B, l'irritazione della Lega e Mattarella che avverte diminuire i servizi locali impoverisce il paese. Quindi insomma, la situazione che abbiamo cercato di rappresentare prima. Ancora la Premier, stavolta per quanto riguarda le relazioni internazionali, sui migranti, i contatti con Parigi per scongelare i rapporti, la spinta della Premier anche sui dossier economici, vertice con Michel, Palazzo Chigi chiede protezione per il mercato europeo. Poi abbiamo un'intervista sull'Ucraina, un'intervista che è molto interessante dal punto di vista diplomatico, perché viene il Corriere intervista Katalin Novak, che è la prima presidente donna nella storia dell'Ungheria, eletta a marzo scorso, la più giovane presidente della Repubblica Maggiara, vicinissima al leader nazionalista Orban e amica della premier Giorgia Meloni, insomma. In tutto questo, qual è il senso del discorso? L'Ungheria è con Kiev, non vogliamo la Russia. Parole, diciamo, significative per per la rappresentante ufficiale di un paese che invece nel corso di quest'ultimo anno è stato accusato, spesso a ragione, di essere molto vicino a Mosca. Se diciamo arrivano dichiarazioni di questo tipo, come dire, le cose forse stanno andando in una determinata direzione, ci viene da pensare, considerato che Orban ha tanti difetti, ma un fiuto davvero incredibile. Questa è stata probabilmente la sua migliore dote nel capire nel corso degli anni dove spirava il vento e come, diciamo, mettersi nella giusta direzione. Poi che cos'altro? Anche sul Corriere c'è spazio per Blinken, per la visita di Blinken in Medio Oriente. La CIA, il Mossad, la regia di Bibi, i piani congiunti contro l'atomica, scrive Guido Limpio. L'attacco in Iran con i droni israeliani è solo l'ultimo episodio. Si riapre anche questo fronte. E ancora un po' di cronaca che possiamo anche lasciar perdere, a parte questa insomma vicenda terrificante che arriva da Alatri, con questa sparatoria che ha visto purtroppo vittima un ragazzo giovanissimo di 18 anni. E le cronache finiscono qui, poi ci sono le cronache di Roma, ma insomma le vedremo più tardi. Nella pagina dell'economia se ne parla un po' dappertutto, comunque il Corriere lo mette nella pagina dell'economia. Si parla del via di Poste Italiane al piano da 1.200.000.000 per creare una sorta di sportello unico in 7.000 comuni italiani con meno di 15.000 abitanti. E insomma è una cosa grossa, perché nei fatti, come dire, nei piccoli comuni le poste si candidano a diventare un vero e proprio succedaneo della pubblica amministrazione. E insomma bisognerà spenderci un pochino di tempo su questa cosa, perché è interessante, perché le poste insomma sono una società non privata, che però poi si muove anche come privato. Insomma, non c'è molto marketing sui giornali questa mattina, ma a parte il marketing la vicenda andrà analizzata sicuramente con attenzione.
Soy del quinto regimiento.
El día 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño, junto al quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, fuego de ametralladoras. Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Tenga jaleo, jaleo, fuego ya ametralladora, si Franco se va a paseo y Franco se va a paseo.
Soy del quinto regimiento, voy al quinto regimiento.
¡Ah!
junto al quinto regimiento, con Lister y Campesino, con Garán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no con miedo.
Barú, ¿a dónde vas?
Voy al quinto regimiento.
Los cuatro batallones que Madrid van defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego.
Allora, le 9.40 era l'ultima pausa musicale, erano i Watcha Clan e la canzone Il Quinto Regimento, una delle più note dei tempi della guerra civile spagnola. Allora, che ci manca? Sicuramente il manifesto, a cui dare un'occhiata. Anche il manifesto apre su Alfredo Cospito. Cospito può attendere, pieno di riferimenti cinematografici. Oggi il manifesto: l'anarchico trasferito nel carcere di Opera, il Consiglio dei Ministri affronta il caso ma rinvia ogni decisione alle sedi opportune. Ci sono varie prese di posizione, varie dichiarazioni. L'ex ministro democratico Orlando, che ha visitato Cospito in carcere a Sassari qualche giorno fa, che dice: così si fa diventare anarchico un elemento di coesione proprio per quella rete che si cerca di combattere. E c'è l'intervento di Livio Pepino, che propone tre questioni sul caso Cospito. Le tre questioni sono, in primis, l'individuazione dei protagonisti della vicenda, che sono un anarchico, secondo Pepino, e il governo, mentre gli altri sembrano attori di sostegno o di disturbo oppure comparsi. Su questo non ritengo corretta l'analisi di Pepino, perché i protagonisti della vicenda, perché eliminare la magistratura dai protagonisti della vicenda è una follia. Comunque, questo è il primo punto. Il secondo punto riguarda le manifestazioni di sostegno a Cospito, che però possono in nessun modo, diciamo, incidere sul caso, in qualunque modo la si pensi. E poi la questione generale del 41 bis e dell'ergastolo ostativo. Sarebbe bene cominciare a parlarne con pacatezza anziché lanciare anatemi che finiscono per nuocere anche a un'azione razionale di contrasto della mafia. Dire che vanno aboliti e punto, non ce la facciamo. Però sa qualcosa di molto molto simile. Che fatica terribile. Poi si passa alle altre questioni. C'è molta politica interna e dalla nostra regione, dove si vota per il rinnovo del Consiglio regionale fra poco, ormai è questione di un paio di settimane se non vado errato, arriva la suggestione del voto disgiunto. L'Italia è un paese, diciamo, che fra le sue mille caratteristiche peculiari ha anche il fatto che i sistemi elettorali sono tutti diversi per ogni tipo di carica. Le elezioni politiche hanno un sistema elettorale di un tipo, quelle europee di un altro, le elezioni per il sindaco un altro ancora, quelle per la regione ancora un altro, e è così perché ci piace la varietà, siamo tipi che non stanno mai fermi. E alle elezioni regionali si vota con un turno unico in cui si indica il presidente della regione e la lista che si vuole votare, ma c'è anche la possibilità del voto disgiunto, che per esempio non è possibile in altri casi. E allora nel voto per quanto riguarda il Lazio, questo voto disgiunto, nota Giuliano Santoro, che è sempre molto attento a quello che si muove all'interno del perimetro del Movimento 5 Stelle, potrebbe premiare il candidato del centrosinistra D'Amato. Scrive Santoro: nel Lazio la variabile del voto disgiunto una mina vagante per gli schieramenti. L'ex presidente Zingaretti invoca il sostegno dei 5 Stelle contro le destre. La Bianchi smentisce. Ci mancherebbe, nota Santoro, e però se una porzione consistente di quelli che vogliono votare per i 5 Stelle o per la sinistra ambientalista decidesse di indicare poi D'Amato come presidente, i giochi si potrebbero riaprire. Si tratta di poco più di una suggestione, di una tentazione inconfessabile che circolerebbe presso alcuni grillini affezionati al modello Zingaretti del campo larghissimo. Se D'Amato dovesse spuntarle, il sistema a turno unico il premio di maggioranza lo spingerebbero comunque a riprodurre l'alleanza allargata con i 5 Stelle, magari sulle scorte del peso delle singole liste e dunque a scapito di Calenda e Renzi, che presumibilmente non farebbero la parte del leone, il che consentirebbe a Conte di affrontare la vera questione di rimente, ben più del termovalorizzatore, cioè l'alleanza con i termopolisti. E vabbè, questo è quanto si muove, almeno è una parte di quello che si muove. Poi le polveri sottili. A pagina 6, l'Italia sarà fuori legge, scrive Nina Valoti, rapporto Legambiente. Nel 2022 ben 72 città superavano i limiti di inquinamento dell'OMS, serve una svolta, la proposta limite a 30 km all'ora, non so quanto questo possa servire, le mie scarsissime competenze in materia di motori a scoppio mi induce a supporre di no, però questa è una proposta. E poi piano di riqualificazione energetica per le case e più piste ciclabili. Gli esteri con il Pakistan. I talebani fanno saltare in aria la moschea della polizia, 59 morti, preso di mira il quartiere più militarizzato di Peshawar, sede dei servizi e dell'antiterrorismo. Gli islamisti pakistani del TTP colpiscono Peshawar e mandano un messaggio a Islamabad. La tregua del 2022 favorita da Kabul è lontanissima e si alza la tensione con l'Afghanistan. Un'altra porzione di mondo, un altro spicchio di territorio che è preda di tensioni incredibili e che però, diciamo, rimane abbastanza nell'ombra, a parte quando avvengono attentati mostruosi di questo tipo. Ancora la, la lettura del, del manifesto, due pagine dedicate al limite ignoto, come lo chiama il manifesto, c'è cioè la guerra in Ucraina. In Ucraina si continua a morire, Macron promette nuovi missili, scrive sabato Angeri, il pacchetto di armi da Parigi in accordo con l'Italia, non escludiamo l'invio di caccia. E poi ancora si parla dell'attacco di sabato sera sulla fabbrica di munizioni in Iran, mini droni sulla fabbrica di munizioni, Kiev a Teheran, vi avevamo avvertito. La Repubblica Islamica accusa Israele mentre si fa strada la pista anti-russa. E poi il ancora agli esteri con il Perù, ne scrive Andrea Cegna a pagina 10, la rabbia del Perù, un morto a Lima e Boluarte cambia rotta, sangue anche nella capitale, la Presidente chiede il voto anticipato, mai esistita un'agenda per le donne, dice l'avvocata femminista D'Adorra. Questo paese sta vivendo una delle sue peggiori crisi per i diritti umani e per la democrazia. Dal Perù al Brasile, nella stessa pagina, la nostra guerra è contro la povertà, dice Lula. E poi il Congo, con il viaggio del Papa, il viaggio di Bergoglio che comincia oggi nella Repubblica del Congo e in Sud Sudan. Il Kinshasa tirata a lucido, scrive Fabrizio Floris, 2 milioni le persone attese mentre la guerra nell'est va ormai per i 30 anni. Così la lettura del manifesto. Poi abbiamo il Messaggero che oggi è, diciamo, il Messaggero, conoscendo, diciamo, è anche abbastanza curiosa come scelta, però di Alfredo Cospito non si occupa minimamente. In prima pagina c'è un articolo in lontananza, ma insomma non è fra gli interessi precipui. E per oggi la lettura del Messaggero è molto interessante, perché si parte con un tema carissimo al quotidiano, di cui il quotidiano ha molta paura e che ovviamente interessa anche noi, ovvero sia i progetti di autonomia differenziata. Meloni e l'autonomia, vogliamo l'Italia unita, no a zone di serie A e di serie B. Il messaggio nella settimana del varo della riforma in Consiglio dei Ministri, nessuno deve essere escluso, servizi e diritti uguali per tutti. E insomma, un modo per dire che, almeno questa è l'interpretazione che danno un po' tutti quanti, diciamo che su questo tema molta molta frenata. E il Messaggero poi ci mette il carico intervistando il presidente dei costituzionalisti italiani, Sandro Stajano, che ci va giù pesantissimo, il paese a due velocità non funziona, il testo da stracciare e rifare da capo. Il presidente dei costituzionalisti dichiara: non si scioglie il nodo delle risorse per centro e sud, i danni sarebbero irreversibili, le camere vengono marginalizzate, siamo fuori dalla logica del diritto costituzionale. E su questo poi interviene ancora il Messaggero nella pagina successiva, segnalando come in effetti la nuova bozza di Calderoli taglia fuori il governo. Alle Camere 60 giorni per esaminare le intese, ma potranno dare solo un paese. Un parere, scusate. L'autonomia avanti a colpi di DPCM, partirà prima che siano finanziati i cosiddetti LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni. Oggi il testo sarà esaminato nel pre-consiglio dei ministri prima dell'approdo sul tavolo del governo. Non mi pare che diciamo abbia un grande futuro davanti a sé, però siamo l'Italia, quindi tutto può succedere. Poi altrettanto grande spazio per la kermesse di Poste italiane, Poste collega 7.000 comuni alla rete dei servizi digitali della pubblica amministrazione. Cioè, in pratica, diciamo, il passaggio di consegne nei fatti in molta parte del paese, delle competenze, se non delle competenze, insomma, della burocrazia amministrativa. Con il progetto Polis disponibili già allo sportello i certificati anagrafici, il passaporto e altri documenti. Nascono anche qui i cosiddetti uffici unici di prossimità, che verranno anche creati 250 spazi di co-working con 100.000, con 10.000, scusate, postazioni. E poi che cos'altro? C'è un'intervista all'amministratore delegato di Poste che definisce questo progetto, che si chiama Polis, la sola via per la modernità, svolgiamo una funzione pubblica con risultati economici soddisfacenti. E è molto suggestivo questo problema, diciamo, di cosa è pubblico, cosa è privato, che cosa sono le poste, che sono in effetti proprietà pubblica e però si muovono, diciamo, con la forma di una società privata. Insomma, c'è parecchia carne al fuoco. Poi del Fante si può anche permettere di dare una stoccata, per esempio, alle banche, che non vengono citate, ma quando dice la nostra scommessa è stata bloccare il processo di chiusura degli uffici anzi tornare sul territorio con nuove presenze, ecco, a questo sicuramente si riferisce. Poi le questioni di politica economica internazionale con la Germania, che da questo punto di vista è diventata il grande malato d'Europa, perché i dati macroeconomici vanno bene, anzi molto bene, per gli Stati Uniti d'America, per rimanere, diciamo, nell'ambito occidentale. Vanno bene anche per la maggioranza, anzi la totalità dei paesi dell'Unione Europea, eccezion fatta per la Germania, il cui PIL e il cui prodotto interno lordo è al ribasso, guerra e caro gas avvicinano la recessione, scrive Gabriele Rosana. E insomma è davvero il contrario di quello che è successo in fondo non più tardi di 15 anni fa. I corsi e i ricorsi storici. E poi abbiamo l'economia con la trattativa di ITA con Lufthansa. A pagina 14 c'è la mina degli scioperi sulla trattativa con Lufthansa, oggi vertice fra compagnie e sindacati che chiedono l'aumento delle retribuzioni per piloti e assistenti di volo. Senza un'intesa sui contratti dovrà intervenire il Ministero del Lavoro per trovare una mediazione. I comandanti hostess guadagnano meno, ci informa il Messaggero dei colleghi delle principali compagnie low cost. Infine la cronaca che arriva da Alatri con gli spari tra bande di ragazzi, ad Alatri ucciso un 18enne. Qui siamo in cronaca nazionale, immagino che la vedremo anche in cronaca di Roma. Colpi di pistola partiti da uno scooter, l'ipotesi è quella di un regolamento di conti tra rivali, la spedizione punitiva a distanza di alcuni giorni da una rissa in piazza. Panica in mezzo a una strada affollata. Thomas Brick, questo è il nome della vittima, è stato dichiarato clinicamente morto. E chiaramente la memoria va subito a Emanuele Morganti, che fu ucciso, fu massacrato di botte proprio a Alatri nella notte fra il 25 e il 26 marzo del 2017, ma sono tante purtroppo le morti di quella che il Messaggero definisce la provincia maledetta, ma insomma, a parte questi titoli un po' granghignoleschi, ci si dovrebbe interrogare in qualche modo si viene citata la storia di Willy Monteiro, ovviamente ucciso in circostanze similari 3 anni dopo in quella di Colleferro, ma anche l'omicidio di Anzio di quest'estate, anche lì un ragazzo molto giovane ucciso davanti a un locale sul lungomare. Insomma, brutte cose. Ecco, rimandiamo come sempre al libro di Daniele Vicari, Emanuele nella battaglia, e chiudiamo a questo punto con le cronache locali. Cominciamo proprio con la cronaca del Romana del Messaggero, che apre con la terza età, con quello che viene definito il rebus della terza età. Gli anziani sempre più soli, un dramma per 250.000, allarme, morti dimenticate, si moltiplicano le richieste di sostegno a parrocchie e associazioni di volontariato, boom di interventi di teleassistenza e di consulto psicologico, dichiarano le farmacie, sono in aumento gli episodi di over 70 deceduti senza che nessuno ne sapesse nulla, e c'è l'allarme dei medici sui reparti di geriatria, scusate, che vengono utilizzati spesso come parcheggi. Il 75% dei pazienti resta in ospedale più del dovuto perché non ha nessuno. Poi che cos'altro? A Montecucco nasce il nuovo parco agroambientale nell'undicesimo municipio, e poi a Via Capasso nasce il nuovo mercato di Bravetta, e con questo direi che si chiude la lettura della cronaca romana del Messaggero. Che cosa abbiamo? La cronaca romana del Corriere della Sera, che invece è tutta sugli anarchici che bruciano i mezzi della TIM. Questo è il titolo, poi all'interno diciamo che 5 mezzi TIM distrutti dalle fiamme, arriva la rivendicazione degli anarchici, e poi in realtà non c'è molto altro, a parte il rischio cinghiale in città, qui è legatissimo il Corriere della Sera. Infine la Repubblica, che invece apre sull'incidente, sul terribile incidente di Fontenuova di qualche giorno fa, con l'unico sopravvissuto che adesso può parlare, ma insomma non è che ci sia molto da raccontare. E abbiamo caso di razzismo al Parco Nemorense, dove leggiamo il caso di Adama, questo il nome di un lavoratore del parco. Adama e la dottoressa col cane, uno sporco negro mi disturba, razzismo al Parco Nemorense. L'uomo aveva chiesto alla signora di raccogliere la cacca del Labrador. E poi vabbè, mi pare che non ci sia molto altro, anzi non c'è molta, diciamo, la telenovela Zaniolo, chi è interessato la può leggere autonomamente. E allora, quando sono le ore 10:02, minuti primi, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina.